Gli ebrei che stanno dietro a Ferguson cercano di scatenare una guerra razziale. Le rivolte razziali di Ferguson sono state alimentate dai media controllati dagli ebrei e finanziate dalle elite ebraiche globaliste. E questo è stato fatto insieme alla narrativa marxista sociale che gli ebrei hanno creato e con cui hanno indottrinato la popolazione per decenni nella loro Hollywood, con i media, con il controllo delle università e così via. Questa è la tecnica dividi e conquista, per lavorare ulteriormente verso la creazione di una dittatura mondiale ebraica comunista. Ricordate che ogni fronte comunista in America veniva gestito dagli ebrei, molte volte agenti ebrei del KGB, sotto una bandiera liberale. Per una visione approfondita di questa realtà leggere anche l'articolo dal titolo La comunistizzazione ebraica dell'America. Soros. www.jewishvirtuallibrary.org weblink. Soros è un ebreo dichiarato nato da famiglia ebraica. Prima di tutto diamo uno sguardo a Soros e dai suoi fedeli ebrei arruolati nella tentata rivoluzione comunista in America. Soros era anche la chiave principale ebraica della protesta organizzata del movimento di Wall Street, che era un tentativo di dare via ad una rivoluzione sociale comunista in America, che è l'obiettivo finale dell'indottrinamento marxista sociale. Oggi con i movimenti di protesta a Wall Street vediamo tutto questo che si dischiude ed è evidenziato dal fatto che il movimento venne creato ed è finanziato dagli agenti della struttura ebraica di potere come il noto ENCH, ebreo dei Rothschilds, George Soros che ha organizzato il movimento Occupy Wall Street per mezzo di Adboosters. La Adboosters fece la chiamata iniziale a metà luglio, e produsse anche un poster molto sensuale con una ballerina che posava sopra ad una statua di un toro che caricava e con la polizia antisommossa sullo sfondo. US a giorno di rabbia. Questo gruppo quindi contrattò con la NIC General Assembly, un gruppo nascosto di fronte comunista di ebrei e di pedine per portare avanti il lavoro operativo e mantenerlo in funzione. La Adboosters Media Foundation descrive se stessa come una organizzazione no profit anticonsumismo che funziona come rete globale di artisti, attivisti, scrittori, burloni, educatori, ed imprenditori che vogliono far avanzare il nuovo movimento sociale di attivisti nell'era dell'informazione. Steve Baldwin sostiene che Tides ha ricevuto oltre 7 milioni di dollari da George Soros. Sebbene il collegamento monetario tra il fondatore della Tides Drummond Peake e l'arcisocialista Soros sia in qualche modo torbido, il ricercatore Ron Arnold ha mappato numerosi collegamenti tra i due cosiddetti filantropi. Sotto il governo della IRS Drummond non è obbligato a rivelare da chi riceve denaro per finanziare un gran numero di presunte organizzazioni progressiste. La Tides Foundation è una porta d'entrata per il denaro di altre fondazioni, scrive Arnold. La Tides Foundation è un ente di carità pubblico, non una fondazione privata. La Tides Foundation passa il denaro di altre fondazioni a diverse organizzazioni di sinistra che i donatori originali non vorrebbero o non potrebbero sostenere direttamente. Perché nessuno degli oltre 260 progetti sotto l'ombrello della Tides ha completato il suo Form 990 con la IRS, e le loro finanze sono completamente segrete e non sono disponibili per l'ispezione pubblica, un problema che richiede un rimedio congressuale. Sembrerebbe che George Soros sia collegato al movimento US dei Offrage, ossia Occupy Wall Street, per mezzo della società Rucos. Sul sito del movimento dei Offrage la società Rucos riceve dei fondi dalla Tides Foundation e l'Open Society Institute di George Soros fornisce dei prestiti alla Tides, inclusi 4,2 milioni di dollari nel 2008, le cifre dell'anno scorso sono disponibili. Chi altro ha esitato ad aiutare a dirigere questo movimento? In un articolo che è stato diffusamente riprodotto del 5 ottobre Ricerca dell'Energia. Protesta comune delle unioni contro Wall Street, il New York Times ha puntualizzato in maniera premonente l'atteggiamento ed il ruolo di Stuart Applebaum, ebreo, presidente dell'Unione del Commercio all'ingrosso e dei grandi magazzini, FTSE, relativamente alle attuali proteste di Occupy Wall Street. Ulteriori informazioni su Applebaum. Oltre che servire dal 1998 come presidente della FTSE con 100.000 membri, che adesso è una divisione della United Foods and Commercial Workers, Change to Win Federation, Applebaum è presidente della Commissione Laborista Ebraica, una lobby pro-Israele che è all'interno delle unioni commerciali americane. Con tale capacità, difende regolarmente la politica sionista, sebbene nel suo partito laburista moderato, e denuncia la resistenza palestinese. È anche associato a Meinu, il successore dell'alleanza laburista sionista. Prima della deaffiliazione della UFKF dalla AFL-CIO, Applebaum ha funzionato come vicepresidente della AFL-CIO e come membro del consiglio esecutivo della federazione dal 1998 fino al 2005. Attualmente funge anche come vicepresidente della AFL-CIO dello Stato di New York e del Consiglio Centrale del Lavoro di New York City. Ha un ruolo importante nel Partito Democratico, perché ha svolto in precedenza la funzione di capo del Consiglio della Commissione Democratica Nazionale. Applebaum venne eletto come delegato nelle convenzioni democratiche nazionali del 1996, 2000, 2004 e 2004 e come delegato alternativo alla Convenzione Democratica Nazionale del 1992. Nel 2008 è stato membro del collegio elettorale come elettore di Obama da New York. Applebaum siede nel consiglio della Freedom House con una varietà di accademici di destra, di funzionari delle unioni di commercio e con diversi operativi del governo statunitense del passato ed attuali, incluso Kenneth Adelman, che è un ex assistente al segretario alla difesa Donald Rumsfeld, sotto Gerald Ford, e più tardi era un membro del Corpo per la politica di difesa. Un'altra fedele della Freedom House è Diane Villiers Negroponte, moglie di John Negroponte, ambasciatore in Honduras durante gli anni Ottanta, che ha giocato un ruolo chiave per rifornire e supervisionare i mercenari contrasupportati dalla CIA, che avevano la base in quel paese, e le cui operazioni presero 50.000 vite. Altre informazioni. I cronisti dei media hanno sostenuto per le dimostrazioni di Occupy Wall Street che la loro operazione fosse completamente trasparente, ed ogni cosa è soggetta ad una discussione democratica in un'assemblea generale di tutti i presenti. Ma i testimoni oculari, esperti osservatori sul campo nella Manhattan inferiore, indicano una realtà molto diversa dietro queste blande rassicurazioni. Sembravano esserci delle forze al lavoro dietro le quinte per manipolare il movimento di protesta. Alcuni testimoni oculari suggeriscono che le delibere dell'Assemblea Generale siano una grande distrazione, e che il vero potere venga concentrato in maniera crescente nella mani di circa 20 individui misteriosi ed anonimi che sembrano aver messo in piedi una commissione di deviazione che tiene le redini dell'Assemblea Generale, oppure la aggira completamente. I membri di questo quadro di misteriosi operativi non sono così giovani come il dimostrante medio. La leadership segreta è fatta di persone che hanno un'età variabile tra 25 e 40 anni, mentre i più anziani occupano i posti chiave. I tentativi di accertare il nome dei leader dietro le quinte incontrano un muro di gomma. Quando è stata pressata fino a rivelare il suo nome, una leader donna ha dato il nome di Mary Mia. Un altro ha dato il nome di Tony Pov. Se i leader di OSS vogliono essere trasparenti, rendiamo pubblici almeno i nomi completi delle persone che in realtà conducono lo show. Nessuno vuole unirsi ad un movimento con un leader anonimo. Gli osservatori hanno notato che quasi tutti i presunti membri della commissione guida segreta spariscono dalla vista tra le 4 e le 6 del pomeriggio ogni giorno, proprio prima dell'apertura dell'Assemblea Generale, per la quale essi ricompaiono. Si crede che presenzino ad un meeting a porte chiuse, ma l'Assemblea Generale non è ufficialmente informata di questo fatto. Adesso stiamo vedendo un transito di ritorno degli ebrei per mezzo della loro formula problema, reazione, soluzione, per creare e finanziare un movimento di massa per la presa di potere finale e per includere l'America nell'ordine mondiale ebraico. Cosa che sta influenzando la formazione dell'America nei decenni di programmazione psicologica del marxismo culturale. Qualsiasi principale università è un seminario marxista culturale, in modo che le pedine di sinistra marcino in legioni per poter essere individui sacrificabili in marcia per creare i ranghi centrali necessari in un corpo a leadership ebraica. E con la scintilla della depressione progettata appositamente per unirli in un ariete dell'ebraismo globale. Il rabbino Bertram W. Korn dice: sembrerebbe realistico concludere che qualsiasi ebreo che può permettersi di possedere degli schiavi ed abbia bisogno dei loro servizi lo faccia. Gli ebrei hanno partecipato ad ogni aspetto e processo dello sfruttamento dei neri indifesi. Gli ebrei e la schiavitù dei negri nel Vecchio Sud, 1789-1865 in Abraham I. Lunga Carp, l'esperienza ebraica in America, studi selezionali dalle pubblicazioni della Società Storica Americana, Latham, Massachusetts, 1969, pagina 184-189, il dottor Korn è un rabbino storico, A.B., Cincinnati, 1939, Cole dell'Unione Ebraica, Istituto Ebraico di Religione, Cincinnati, Ordine MHL 1949, Rabbino, Congregazione per la Riforma Knesset Israel, Elkins Park, Pennsylvania 1949, Cappellano, Usner, 1944, Professore, Storia Ebraica Americana, Union College, Istituto Ebraico di Religione, New York 1962, Supervisore Onorario Graz College di Pennsylvania, Professore in Visita, Storia Ebraica Americana, Dropsia University in Pennsylvania, 1970 Premio al Merito, Associazione Americana per la Storia di Stato e Locale, 1969. Ora, per quale motivo gli ebrei che gestivano l'intero traffico di schiavi africani sulla base dei protocolli delle loro leggi razziali del Talmud, che erano oltre il 75% dei proprietari di schiavi neri in America, e sono responsabili dell'olocausto africano di 100 milioni di neri africani, ed il cui traffico di schiavi venne fermato soltanto dall'intervento diretto dei goyim bianchi come Lincoln e di movimenti panoccidentali abolizionisti che provenivano dall'illuminazione massonica originale, che gli ebrei lavorarono per rovinare con gli ebrei illuminati, le banche ebraiche ed il comunismo ebraico, perché gli ebrei adesso incolpano i bianchi per i crimini ebraici quando i bianchi hanno smesso di schiavizzare i neri ed hanno messo fuori gioco il traffico di schiavi ebraico. Gli ebrei, popolo di cacca, gli ebrei sono responsabili della creazione del razzismo contro i neri con la maledizione di Ham che è stata usata per rendere legittima la schiavitù, ed ancor più perché la Torah ebraica forma il cuore del xianesimo ebraico ed è stata la base della legittimazione della schiavitù e di altre tattiche. Ma oggi dovremmo credere che agli ebrei importa, quando le elite ebraiche hanno violentato l'Africa quotidianamente, ed i loro leader marxisti come Mugabe hanno ucciso migliaia di neri nei loro regimi. Terroristi. E la Mossad ebraica, come aveva capito il giornalista Gary Webb che è stato ucciso per questo, stava dietro all'afflusso di droga nella comunità nera ed ha creato la cultura di distruzione della vita nera che gli ebrei poi promuovono nei loro media, ossia le gang che si sono formate da tutto questo. Gli ebrei stanno dietro all'olocausto nero. Quali sono i problemi? I neri e gli ebrei sono stati coinvolti in una rivalutazione della loro relazione attuale e storica. Gli eventi degli ultimi 7 anni hanno aumentato sia la tensione che il livello della retorica proveniente da tutte le direzioni. Relazioni segrete tra neri ed ebrei è un racconto storico sulle relazioni che è stato ignorato sia da neri che da ebrei. La maggior parte delle persone non è nemmeno a conoscenza dell'enorme registro di incontri tra i due gruppi prima del XX secolo. L'onorevole Louis Farrakhan si è riferito a questa storia ben documentata nel 1984 ed è stato immediatamente bollato come antisemita. Solo mettere in discussione la convinzione che gli ebrei soffrivano insieme ai neri nel traffico di schiavi attira dei rimproveri furiosi dagli ebrei di ogni sorta. Il libro in questione presenta dei dati storici inconfutabili dai registri del censimento, dalle volontà, da storici e studiosi ebraici, da sermoni rabbinici, da registri dei porti, da registri dei tribunali, da notizie di fuga degli schiavi, dagli annunci di vendita di schiavi, eccetera, che obbliga ogni parte a lottare con la mitologia sostenuta a lungo secondo cui i neri hanno sempre trovato degli amici negli ebrei. Alcuni ebrei e di loro diligenti negri hanno utilizzato i servizi del dottor Harold Brackman del centro Simon Wiesenthal nello sforzo di preservare la comoda mitologia che ha oscurato l'attuale registro storico. Ma loro non sanno che la dissertazione del dottorato di ricerca del dottor Brackman del 1977, mai pubblicata, intitolata Flusso e riflusso del conflitto, va molto oltre alla relazione segreta quando sostiene che la cospirazione ebraica nella Bibbia sia l'origine della supremazia bianca. Afferma chiaramente che gli studiosi ebraici del Talmud hanno inventato il mito amitico che, per mezzo della storia di Noè, assegna per sempre agli africani il ruolo di schiavi e di servitori perseguitati divinamente del popolo bianco. Secondo il libro del dottor Tony Martin, Attacco ebraico, l'invenzione ebraica del mito amitico ha fornito il pretesto morale su cui è cresciuto e fiorito l'intero commercio. Non si può negare, ha detto Brackman sulla storia di Noè, che il Talmud babilonese sia stata la prima fonte a riportare un contenuto negrofobo nell'episodio. Brackman ha puntualizzato ancor più che due saggi ebraici del III secolo hanno fornito un abbellimento omosessuale anche per la storia biblica. Questa maledizione è stata la base assoluta della scelta da parte degli europei degli africani di pelle scura come schiavi. Molte denominazioni del xianesimo, dell'islam e del giudaismo lo credono e lo insegnano in ogni momento. I proprietari delle piantagioni del Sud hanno attaccato gli abolizionisti con questo. Il suo insegnamento era la base della religione permessa agli schiavi. L'inferiorità nera è basata su di esso. Il Ku Klux Klan si basa su di esso. Anche i mormoni l'hanno ufficialmente insegnato fino al 1978. Quando gli ebrei l'hanno inventato e promosso al mondo, hanno condannato la razza nera ad un olocausto come mai prima di allora un popolo aveva sofferto. Insegnare l'odio sarà definito per sempre da questo sistema di credo maligno che ci è stato portato dal sacro Talmud ebraico per mezzo di Harold Brackman. I critici usano in maniera curiosa un insegnante inglese di Harvard, Henry Louis Gates, in modo che faccia chiarezza sulla storia. Gates non mostra alcuna prova di aver mai letto il libro nella sua spesso citata opinione sul New Times. La sua volontà di fare luce sulla storia sostiene che la evidente assenza di sostegno da storici neri o ebraici conosciuti a prova l'assiome di Adam Clayton Powell, Harvard ha rovinato più negri del cattivo VSK. Prova schiacciante. La storia che la vecchia coalizione nero-ebraica goffamente evita è l'intera storia di 3 secoli di presenza ebraica in Sud America e nei Caraibi, ma altri acclamati studiosi ebraici non sono stati così ciechi. L.M. Friedman, che è stato per una volta presidente della Società Storica Ebraica Americana, ha scritto che in Brasile, dove sono andati la maggior parte degli africani, gran parte del traffico di schiavi era in mano a coloni ebraici. Marcus Akin ha scritto che gli ebrei del Suriname usavano molte migliaia di schiavi neri. Herbert E. Bloom ha scritto che il traffico di schiavi era una delle più importanti attività ebraiche qui, in Suriname, ed in ogni altro luogo nelle colonie. Ha addirittura pubblicato una lista del 1707 di acquirenti ebrei, per nome, con il numero di esseri umani neri che loro avevano comprato. Cecily Roth, scrittrice di 30 libri e di centinaia di articoli sulla storia ebraica, ha scritto che le rivolte degli schiavi in alcune zone del Sud America vennero largamente dirette contro gli ebrei, perché erano i più grandi proprietari di schiavi della regione. Colgo, ha scritto lo studioso ebraico Wilfred Samuels, che gli ebrei delle Barbados hanno fatto un buon affare con il loro denaro acquistando e noleggiando i negri. Secondo gli storici ebraici, tutti gli ebrei delle Barbados possedevano degli schiavi, anche il rabbino godeva di 2 servitori negri. A Curaçao, che era un deposito principale del traffico di schiavi, Isaac e Susan Emanuel riportano che il business della navigazione era principalmente un'impresa ebraica. Un altro scritto e dice anche degli ebrei di Curaçao: quasi tutti gli ebrei comprarono da 1 a 9 schiavi per loro uso personale, o probabilmente per rivenderli. Seikmur Biliebman nel suo Ebraismo del Nuovo Mondo, ha reso chiaro che le navi non erano solo di proprietà degli ebrei, ma venivano gestite da equipaggi ebraici e salpavano al comando di capitani ebrei. Moshe Kahan ha detto chiaramente che nel 1653-1658 i marrani ebrei mercanti avevano il controllo del commercio spagnolo e portoghese, ed avevano praticamente il controllo del commercio levantino. Erano interessati alle compagnie delle Indie occidentali e dell'Olanda orientale, ed erano pesantemente coinvolti nel trasporto marittimo, e, cosa più importante, avevano a loro disposizione grandi capitali. In Brasile, dove la maggior parte dei nostri antenati rapiti è stato mandato, lo studioso ebraico Arnold Witznitzer è molto esplicito sul coinvolgimento ebraico, oltre alla loro importante posizione nell'industria dello zucchero e nell'allevamento, dominavano il traffico di schiavi. Dal 1636 al 1645 un totale di 23.163 schiavi negri giunsero dall'Africa e vennero venduti per 6.714.423 fiorini. La Compagnia delle Indie Occidentali, che monopolizzava le importazioni di schiavi dall'Africa, rivendeva gli schiavi alle aste pubbliche contro pagamento in contanti. Accadde che il denaro fosse principalmente nelle mani degli ebrei. Gli acquirenti che comparvero alle aste erano quasi sempre ebrei, ed a causa di questa mancanza di competizione potevano comprare gli schiavi a prezzi bassi. D'altra parte, non c'era nemmeno competizione nella rivendita degli schiavi ai proprietari delle piantagioni e ad altri acquirenti, e la maggior parte di loro compravano a credito pagando al successivo raccolto di zucchero. Si realizzavano profitti fino al 300% del valore con alti tassi di interesse. Se accadeva che la data di tale asta cadesse in una festività ebraica, l'asta doveva essere posticipata. Questo accadde venerdì 211 ottobre 1644. Viste le brevi frasi che si trovano nei registri storici ebraici, che la coalizione nero-ebraica ignora completamente, come si possono prendere sul serio nell'attuale dibattito? Per avere ulteriori prove osservate la sezione Fatti e citazioni. Gli ebrei e la schiavitù nel vecchio Sud. La critica ebraica preferisce concentrarsi sulla storia della schiavitù in America. Mentre ignora la nostra famiglia africana rapita in altre parti dell'emisfero occidentale. Questo tentativo di concentrare il dibattito è progettato per limitare la nostra ricerca storica e per suggerire che noi neri ci curiamo soltanto della nostra famiglia nera nei confini politici americani. Questa visione limita anche in maniera conveniente la considerazione della prova di un diretto coinvolgimento ebraico come persone che brandivano la frusta nel traffico di schiavi, che è così abbondante nella parte meridionale dell'emisfero occidentale. Al tempo della migrazione ebraica in quelli che oggi sono gli Stati Uniti, gli ebrei erano meno coinvolti nel commercio diretto ma restavano dei beneficiari significativi per il loro coinvolgimento nell'economia delle piantagioni. Gli ebrei nel sud erano di classe commerciante, secondo uno storico ebreo, perché avevano sviluppato un accomodamento separato e distinto all'economia della piantagione. I coltivatori meridionali dipendevano da questi mercanti per muovere il loro prodotto verso i mercati, così come per l'approvvigionamento ed i finanziamenti. Gli ebrei erano diventati commercianti su commissione, broker. Venditori d'asta, grossisti di cotone, commercianti di vestiti per gli schiavi, e venditori ambulanti, mantenendo l'economia degli schiavi unta con denaro, mercati e rifornimenti. Non è un mistero perché gli ebrei fossero assenti dalla rappresentanza nei ranghi degli abolizionisti. La società americana e straniera antischiavitù nei loro rapporti del 1853 espressero la loro frustrazione verso gli ebrei. Gli ebrei degli Stati Uniti non hanno mai preso alcuna misura riguardo alla questione della schiavitù. In quanto cittadini, giudicano loro politica far sì che ognuno scelga da che parte stare per promuovere al meglio i suoi stessi interessi ed il benessere del suo paese. Non hanno alcuna organizzazione di tipo ecclesiastico per rappresentare le loro idee generali, nessuna assemblea generale, o suo equivalente. Gli ebrei americani hanno due giornali, ma non interferiscono in nessuna discussione che non sia materiale per la loro religione. Non si può dire che gli ebrei abbiano formato una qualsiasi opinione confessionale, sia dover essere nemici di casta, ed amici della libertà universale. Uno studio di Ira Rosenzweig pubblicato dalla Società Storica Americana ha mostrato che il 75% degli ebrei del sud possedevano schiavi neri mentre il 36% della popolazione bianca possedeva degli schiavi. Chiedete ai critici ebraici di nominare un ebreo, solo uno, coloniale americano importante che non possedesse degli schiavi. Avrà le stesse difficoltà che la Lega Antidiffamazione dei Bnei Brit ha avuto nel suo opuscolo del 1976 intitolato Ebrei Americani, la loro storia. La ADL elenca 13 pionieri della comunità ebraica americana, 10 dei quali sono stati certamente collegati al traffico di schiavi. Alcuni studiosi ebraici di oggi, come Jacob Brother Marcus, misurano il benessere ed il prestigio dei loro antenati dal numero di schiavi neri che possedevano. Il punto che la coalizione elude è l'estremo fallimento del giudaismo nel controllare il suo impulso oppressivo da parte di questi ebrei. Come ha scritto il rabbino Bertram Korn, il principale studioso della storia ebraica del XIX secolo, sembrerebbe realistico concludere che qualsiasi ebreo che potesse permettersi di possedere degli schiavi ed avesse bisogno dei loro servizi lo farebbe. Gli ebrei parteciparono ad ogni aspetto e ad ogni processo dello sfruttamento dei neri indifesi. Quando il rabbino Davide Inorm dell'era della guerra civile a Baltimora, un vero amico ebreo del popolo nero, si mise a difendere l'umanità dell'uomo nero usando i sacri principi del giudaismo che sono nella Torah, le sue parole furono brillanti. L'America del futuro non si baserà sulle catene degli schiavi o prenderà in giro i suoi cittadini adottivi. Abbandonerà anche il suo disinteresse nel destino degli altri popolo del mondo. La battaglia successiva lascerà un vero mare di sangue, ma la schiavitù verrà affondata in questo mare. Ahimè, la sua congregazione lo espulse fisicamente dalla sua posizione di rabbino ed anche dalla città. Optarono, come fecero molti ebrei, per accettare il giudaismo del rabbino più importante del tempo, Morrisi Lunga Rafav. Resta un fatto che non può essere negato, che nella sua stessa casa natale, ed in generale nel mondo, lo sfortunato negro è in realtà il più meschino degli schiavi. E è stato detto molto sull'inferiorità dei suoi poteri intellettuali, e che nessun uomo della sua razza abbia mai scritto il suo nome sul partenone dell'eccellenza umana, sia mentale che morale. Il record storico è formidabile e ben rappresentato nelle relazioni segrete tra neri ed ebrei, volume 1. In 334 pagine ci sono 1275 note a fondo pagina che contengono molteplici riferimenti che il lettore può esaminare. L'inconfutabile registro della complicità ebraica con l'oppressione nera non è più un segreto. Il dibattito è certamente cambiato. Il Washington Post ha confermato l'accuratezza delle relazioni segrete mentre denuncia l'ignoranza dei suoi critici dei media. Il professore ed ebreo all'Università di Chicago per gli studi africani, Ralph Austin, ha scritto nella rivista Tikkun che il contenuto sostanziale punto sembra piuttosto accurato. Inoltre dice gli autori delle relazioni segrete sottovalutano l'importanza strutturale degli ebrei nelle prime fasi del traffico di schiavi del Nuovo Mondo. La comunità ebraica, i seguaci negri, Harold Brackman ed Henry Louis Gates farebbero meglio ad investigare questa fantastica affermazione di questo storico ebreo. Il razzismo ebraico. Ma che dire del continuo razzismo ebraico che non riceve nessuna risposta ebraica? Nessuna lettera che ammonisce su qualche tendenza infausta. Il Fronte Africano Unito di Los Angeles ha sollevato molti di questi problemi in un recente articolo su Final Call. Michael Levin del City College di New York, Vincent Sarvich dell'Università della California a Berkeley e Richard Ehrenstein ad Harvard sono fra gli scienziati e gli studiosi ebrei più importanti che sostengono che le persone nere siano intellettualmente deficienti. Il libro di Ehrenstein, Bell Curve, presta attenzione ad una qualche filosofia della piantagione che sostiene che i neri sono intellettualmente inferiori ai bianchi. Altri ebrei, inclusi Howard B. Abikoff del Centro Medico Ebraico di Long Island, Raquel Klein del Centro Medico di Long Island e della Columbia University, e Gail Wasserman, nel Dipartimento di Psichiatria Infantile alla Columbia, sono impegnati nella ricerca che ha il potenziale di collegare la genetica alla violenza nei figli latini e neri della città interna. Dov'è l'oltraggio, coalizione? Dove sono i suggerimenti di ripudio? I giornalisti come Jeff Green, Norman Podoretz, Roger Rosenblatt ed altri ebrei hanno infangato l'immagine nera negli show sulle notizie o sulla carta stampata. I produttori ebrei di Hollywood come Norman Lear, Mort Lockman ed Ed Weinberger producono di continuo delle sitcom televisive degradanti, come Sugar Hill, prodotta da Armian Bernstein, Tom Rosenberg e Mark Abraham. Queste immagini possono essere paragonate soltanto al degrado degli ebrei di Julius Streicher nel Der Stu con Die Resirmer nella Germania nazista. Mia nota, Streicher ha detto la verità sugli ebrei e lo hanno impiccato per questo alla fine della guerra, mentre gli ebrei mentono sui neri. Il San Francisco Chronicle, il San Francisco Examiner, il Los Angeles Times e molti altri giornali hanno documentato il fatto che per decenni la AD ha gestito una rete di spie nazionali privata, un'operazione di spionaggio politico organizzata in maniera professionale, sistematica ed a lungo termine, completa di informatori, infiltrati, lavanderia di denaro, nomi in codice, intercettazioni telefoniche, ed incontri segreti. I giornali hanno rivelato che tra le 950 organizzazioni e di 10.000 individui su cui la AD ha preparato dei file, molti erano gruppi neri, inclusa la NACRI. Ci sono molti problemi di diversa importanza che devono essere sollevati per ripulire l'aria. Per 30 anni Israele ha manifestato forti legami economici, militari, nucleari, scientifici, accademici, energetici, turistici, culturali, sportivi, di trasporto, agricoli e di intelligence con il Sudafrica, e quindi ha prolungato l'oppressione nera in quel posto. Gli ebrei erano il solo gruppo in questo paese che minacciava in maniera arrogante di protestare contro la visita del riverito capo del Congresso Nazionale Africano, adesso presidente, Nelson Mandela negli Stati Uniti nel 1990. Hanno etichettato Mandela ed il vescovo Desmond Tutu come antisemiti mentre i 110.000 ebrei in Sudafrica sono, nei fatti, la più ricca singola comunità del mondo. L'ultimo ministro della difesa di Israele Moshe Dayan ha detto che la qualità delle forze militari americane si è deteriorata perché erano formate da neri che hanno una bassa intelligenza ed una scarsa istruzione. Ha detto all'America di assicurarsi che sangue fresco e cervelli migliori affluiscano nelle loro forze. Lui è un eroe in Israele. L'ospite ebreo di un talk show Howard Stern è stato citato nell'edizione dell'1 novembre del Time Magazine mentre diceva che non hanno potuto battere a sufficienza questo idiota, Rodney King. In marzo, ha riprodotto delle canzoni del Ku Klux Klan nel suo canale ed ha usato il termine negro 55 volte in 10 minuti. Ha offerto il termine scimmia da cortile e scimmia da giardino per etichettare i neri. Inoltre, nella settimana del 7 marzo 1994, il commediante ebreo Yakiem Mason è stato citato nei bollettini delle notizie perché aveva detto: la suscettibilità alla violenza si verifica più spesso nei neri che nei bianchi, 100 volte di più. Nel 1991, il giudice Joy Sakharlin ha condannato un commerciante coreano, So Onyado, a 5 anni di libertà vigilata, 400 ore di servizi sociali e ad una multa di $5.000 perché aveva ucciso la teenager nera Latasha Arlenz. Il giudice Stanley Riem Weisberg trasferì il caso di Rodney King a Simi Valley e quindi si assicurò virtualmente un processo ingiusto per la vittima nera. Il giudice della Corte Suprema Roosevelt T. Dorn, un giurista nero che era stato preso apposta per ascoltare il caso di tre uomini accusati di aver picchiato Reginald Denny durante le prime ore delle agitazioni civili a L.A., è stato rimosso dal caso dal procuratore distrettuale Ira Reiner. Carlin, Weisberg e Reiner sono tutti ebrei. I leader ebrei non li ripudiano per il loro razzismo o ingiustizia, non è comparso nessun articolo di giornale per condannarli, né i loro nomi sono emersi di fronte al congresso per essere censurati. Se la comunità ebraica ha un interesse di lunga data nel fornire informazioni accurate sulla storia, la cultura e le tradizioni della comunità ebraica, come alcuni sostengono, forse dovrebbero cominciare con uno o più dei fatti descritti qui sopra. Gli educatori neri non temono le piccole campagne diffamatorie dei razzisti. La nostra storia è nostra responsabilità, e non abbiamo alcun diritto di scendere a compromessi con la verità o l'istruzione dei nostri bambini. Quello che loro insegnano ai bambini ebrei è affar loro. Il miliardario George Soros ha speso 33 milioni di dollari finanziando i dimostranti di Ferguson per creare delle camere eco e guidare la protesta nazionale. Il fondo di facciata del magnate, la Open Society Foundations, ha fatto enormi donazioni agli organizzatori che le hanno chieste da New York, per conquistare le proteste. Diversi recipienti di denaro ripeteranno i messaggi reciproci, fatti per mantenere gli eventi ed i messaggi in cima alla lista dei notiziari. Il denaro di Soros, speculando sui mercati, viene dato a molte cause liberali. Il miliardario liberale George Soros ha donato 33 milioni alle organizzazioni di giustizia sociale che hanno aiutato a trasformare gli eventi di Ferguson da una protesta locale ad un'esplosione nazionale. Le donazioni, rivelate nelle dichiarazioni fiscali delle fondazioni private di Soros, sono state elargite a dozzine di gruppi diversi che hanno avuto un peso nella crisi. Gli organizzatori dei gruppi professionali di Washington dopo Cristo e di New York, erano unite nel paese del Missouri per coordinare i messaggi e la lobby verso i media ed i notiziari, per coprire gli eventi usando i fondi del miliardario. Il flusso delle donazioni venne scoperto dal Washington Times in un'analisi delle ultime restituzioni di tasse alla Open Society Foundation di Soros. Il denaro venne ripetutamente fatto confluire per mantenere elevato il numero dei protestatori nella comunità in un periodo di mesi, introducendo attivisti esterni. Nel frattempo i giornali degli esperti vennero disseminati per coprire ulteriormente le agitazioni civili, collegate anche alle uccisioni della polizia di Eric Garner a Staten Island e Tamir Rice, 12 anni, a Cleveland, Ohio. Gli organi che coprirono la ricerca, ed i movimenti stessi, ne comprendevano uno, Colorlines, che era stata fondato dallo stesso Soros. Il mucchio delle organizzazioni ha creato la sua camera eco online, usando la loro grande presenza nei social media per piacere, riproporre e commentare gli articoli secondo il loro punto di vista. I direttori dei fondi di Soros hanno detto che non hanno alcun controllo diretto sui gruppi a cui vengono dati, e dicono che stanno tutti cercando di migliorare la contabilità. Contanti, i file sulle tasse hanno rivelato che Soros ha pompato milioni nei gruppi che hanno raccolto i protestatori a Ferguson, Missouri, da tutto il paese ed hanno coordinato le campagne per mantenerli nei media. Le parole sono un riferimento a come i racconti di litigiosi testimoni descrivono come Michael Brown stesse alzando le mani per arrendersi quando l'ufficiale di Ferguson Darren Vison gli sparò uccidendolo lo scorso agosto. Soros ha anche dato denaro all'alleanza della polizia antidroga, che ha lavorato per diffondere la frase «La vita dei neri conta», che è stata incorporata nei discorsi delle figure politiche inclusa Hillary Clinton. La fortuna del miliardario è stata fatta speculando sui mercati finanziari, e va notato che ha fatto più di $1 miliardo nel 1990 aiutando ad indebolire il sistema economico inglese speculando sulla sterlina. Al momento è al numero 17 della lista dei 400 uomini più ricchi stilata da Forbes, con un valore stimato di $24 miliardi.